Allora torniamo in onda e, come annunciato, abbiamo al telefono Daria Bonfietti. Per chi ancora non sapesse, oppure all'epoca era giovane, non ha seguito, è la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, di cui proprio sabato prossimo ricorre il 40° anniversario. Buongiorno Daria, grazie di essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno a voi.
Perché sappiamo
buongiorno
che
voi,
è impegnatissima, sì. Però la ringraziamo veramente tanto. E, allora, 40 anni, 40 lunghi anni costellati di depistaggi, menzogne, strane morti, e in cui la verità, però, quello che poi accadde quella notte nel cielo di Ustica, si è saputa abbastanza presto.
Siamo riusciti a conquistarla, si dice così, se permette, nel senso che, buongiorno, cerco di essere sintetica, ma come lei diceva, 40 anni sono davvero molto lunghi da raccontare, quindi faccio sempre un po' fatica. Mi piace però subito dire che noi continuiamo a volere ricordare questa vicenda, questa tristissima e vergognosa storia italiana, perché in ballo c'è, io credo, il livello, come dire, il livello del, non mi viene la parola in questo momento, della crisi della nostra democrazia, delle nostre istituzioni. Voglio dire, insomma, ecco, la salute delle istituzioni del nostro paese si misurano da questa vicenda, io credo, perché in questa vicenda abbiamo potuto vedere uomini degli apparati dello Stato, militari in questo caso, dei servizi segreti, eccetera, politici, che hanno raccontato menzogne, che hanno detto di tutto e di più per impedire che si sapesse la verità su questa vicenda. Insomma, il 27 giugno 80 un aereo civile che partiva da Bologna voleva raggiungere Palermo, si è inavistato nelle acque del Tirreno e nell'immediatezza dell'evento, la sera stessa, il giorno dopo, i giorni successivi, chi doveva vedere e chi sapeva quello che era successo ha raccontato a noi e al mondo che era stato un cedimento strutturale. Ricordatevelo sempre. In quel periodo ancora i siti radar che vedono gli aerei che volano nel cielo, sempre, oggi, ieri e domani, penso e spero, erano ancora militarizzati, c'era cioè personale dell'aeronautica militare italiana. Il giorno dopo, ai ministri che rispondevano in Parlamento sull'evento, alle interrogazioni, alle domande che ovviamente i parlamentari rivolgevano, i ministri dei trasporti e della difesa, informati ovviamente dai militari che vedevano quello che era successo, dissero cedimento strutturale. Questa è la triste e drammatica e vergognosa verità. Allora invece, molto più avanti negli anni, cercherò di dirlo in breve se riesco, un giudice della Repubblica è riuscito a dimostrare nella sua sentenza ordinanza del 1999, 19 anni dopo, che quella notte si vedeva quello che stava succedendo attraverso un tracciato radar, che è l'unico sopravvissuto come materiale probatorio di quella vicenda. Il giudice Priore è riuscito a dimostrare che intorno a quell'aereo vi erano altre presenze di altri aerei militari, ed è riuscito a dimostrare questo pezzo di verità, pensate, andando e rivolgendosi alla NATO affinché decrittasse dei tabulati che i nostri militari al giudice stesso non decrittavano, e la NATO, con una sollecitazione importantissima della politica del governo di quel momento, che era il governo Prodi Veltroni, anni 96-97, che permise a un giudice della Repubblica di rivolgersi agli esperti della NATO per vedere decrittati quei tabulati. Bene, in quei tabulati vi erano le presenze certe di altri aerei americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi, c'erano tutti in quel momento nei nostri cieli, e alcuni ancora, come dire, sconosciuti, con la targa spenta, probabilmente, conclude il giudice priore Libici. È in questo contesto che avviene l'abbattimento del 19 dell'Italia. Bene, allora è giusto dire che davanti alle menzogne raccontate nei primi tempi dagli uomini dell'aeronautica, comunque le istituzioni, noi, la società civile, i parenti delle vittime, che dall'86 si sono messi a cercarla con molto impegno, questa verità, sono riusciti a conquistarla. Io continuo a dirlo perché è importante che, dato che sono passati tanti anni e noi siamo vecchi e ci sono i giovani, come diceva lei, che certamente non conoscono questa vicenda, ma a me piace dire loro che l'importante nel nostro sistema, nel nostro paese, in uno Stato di diritto, è capire che le istituzioni del nostro paese possono anche essere gli uomini delle istituzioni del nostro paese, possono anche sbagliare, possono anche compiere dei reati. L'importante è che la parte, come dire, sana, che i cittadini, se riescono a combattere e a fare battaglie che hanno una finalità ovviamente importante, come quella di stabilire la verità e quindi la giustizia, possono anche essere vinte queste battaglie. Noi l'abbiamo vinta e io lo rivendico con tutta la forza che ho. È importante ovviamente anche dire che questo pezzo di verità importante, il 19 è stato battuto all'interno di un episodio di guerra aerea, deve vedere ancora un altro tanto importante pezzo di verità che ancora non conosciamo. Non sappiamo ancora, dopo 40 anni, chi ha potuto abbatterci un aereo civile in tempo di pace. Le presenze, come dicevo prima, di aerei di paesi alleati sono certe, ma ancora la dinamica e la verità inconfessabile di quella notte è ancora appunto inconfessata da questi paesi. Io credo di poter dire che purtroppo tante menzogne, tanta distruzione di tutte le prove possibili per ricostruire l'evento sono state fatte, perché quella notte che vi fu, ed è certo, una riunione all'ambasciata americana, chi era presente in quella sera, in quel momento, ha deciso che noi, ma gli italiani tutti, non dovevano sapere. In quel contesto si è deciso che l'azione criminosa che doveva avvenire e che non è avvenuta era indicibile. Il contesto internazionale non permetteva di rivelare evidentemente quello che doveva succedere quella notte. Ricordiamo sempre che c'erano ancora i blocchi, c'era l'Unione Sovietica, c'era il Patto Atlantico con noi e tutti gli altri paesi presenti, America, Francia, che evidentemente, geopoliticamente parlando, anche in quello non era certo un momento tranquillo del nostro Mediterraneo e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Le tensioni erano molte e questo ha evidentemente legittimato una menzogna di tale natura. Siamo riusciti a sapere, come dicevo, le cause di quell'evento, mancano ancora gli autori. Io credo che questo anniversario, come sempre da diversi anni tutti gli anniversari, serva anche per ribadire con forza che o c'è un impegno vero, chiaro, pressante da parte della diplomazia, da parte del governo del mio paese, per premere, per pretendere, per chiedere a questi paesi presenti quella notte cosa ci facevano, e chiedere quindi che rivendichino quell'attentato terrificante a un nostro aereo civile che ha alterato, oltre che ha provocato, oltre che la morte di 81 cittadini italiani, anche, come dire, alterato gli equilibri del nostro paese, perché sono stati violati i nostri confini e senza appunto che nessuno ne rivendicasse la responsabilità. Questo è quello che chiederemo anche quest'anno, ricordandoci sempre che è importante, io credo di poter dire anche dopo tanto tempo, vedere ristabiliti dei principi e dei valori che sono irrinunciabili, quello della verità e quindi quello della giustizia.
Però io, se mi permette, appunto, punterei, certo, anche sul fatto che già per esempio a dicembre dell'80 il presidente della compagnia aerea Itavia, no, che era proprietaria dell'aereo, che poi andò in fallimento proprio anche in seguito a questo, perché furono accusati di far volare, appunto, lei ha parlato di quella prima, certo, ipotesi, no, di quella prima dichiarazione di cedimento strutturale, certo, di far volare un aereo vecchio. Già a dicembre 80 il presidente dell'Itavia disse di avere la certezza che era stato un missile a colpire l'aereo, e in questo senso io all'inizio dicevo che la verità non processuale, ma comunque, diciamo, quella reale, già si fece strada quasi da subito.
Ah, beh, sì, certo,
all'interno,
certo,
c'è anche l'episodio grottesco, io lo definirei, del famoso MiG libico trovato sulle montagne della Siria proprio il 28 giugno, e che invece era precipitato, poi si seppe, lì ci furono connivenze, dichiarazioni autoptiche assurde, e che invece era precipitato. Questo avrebbe dato già una chiave di comprensione ovviamente più completa dell'accaduto, era precipitato proprio quella notte, quindi qui, certo, diciamo, certo, si parlò appunto di un inseguimento di un aereo sul quale si sarebbe dovuto trovare il presidente libico Gheddafi. Ma rispetto a tutto quello che accade, io vorrei ricordare che ancora nel 2010, dopo anche varie sentenze rispetto a vertici militari, no, per la loro reticenza a dire poco, direi proprio
sono stati rinviati a giudizio
per altro tradimento. Il sottosegretario,
la prima volta nella storia repubblicana che i generali della Repubblica vengono incriminati per altro tradimento. Non è stato poco vederli processati per 4 anni a Rebibbia, dal 2000 al 2004, primo grado, secondo grado, terzo grado. Se vuole parliamo anche dell'aspetto giudiziario, ma mi piace intanto precisare che sono stati ben incriminati per un bel reato, insomma, non
certo,
una cosa da poco.
Però ancora nel novembre del 2010 l'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovannardi, in una conferenza stampa, dichiara che si era trattato di una bomba, perché questa era l'altra.
E che possiamo fare?
Questo per sottolineare anche la protervia, no? Di queste dichiarazioni.
No.
È importante ripercorrere tutta la storia giudiziaria, anche andare, e che potete trovare sul sito www.stragi80,
certo,
che dà anche una grande mole di documenti, come per esempio la commissione d'inchiesta guidata da Gualtieri, che appunto arrivò,
certo,
con un linguaggio anche molto semplice, arrivò a queste conclusioni. Ma insieme ci sono anche, per esempio, soltanto nel 2011 vengono definitivamente risarciti i familiari delle vittime, che è risarciti con una sentenza che ribadisce appunto che l'incidente, come viene chiamato nella sentenza, si è verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia che viaggiavano parallelamente al DC-9, quindi nascondendosi anche ai radar, approfittando di un aereo civile dove appunto poi viaggiavano dei cittadini e delle cittadine che in quella tragedia perirono.
Certo, sì, lei ha precisato cose molto importanti. Io ribadirei quello che è successo nell'immediatezza dell'evento, è stata la vergogna, voglio dire, nel senso che, come lei ricordava, nel dicembre dell'80 Davanzali disse, facendo analizzare da dei suoi periti il poco che era rimasto, che era venuto a galla nell'evento, che era stato, secondo i suoi periti, abbattuto da un missile. Chiaramente era di parte, come si diceva, questa lettura, ma in ogni caso dei periti dissero queste cose, e per questo il povero Davanzali fu incriminato, pensi, dal giudice Santa Croce per avere detto, fatto, come si dice, enunciato notizie, sparso notizie false, tendenziose, atte a creare, pensi lei. E nello stesso periodo, che era sempre il dicembre dell'80, quando io ho avuto la forza di rileggere queste cose, davvero sono inorridita, il Ministero dei Trasporti, che aveva nominato nell'immediatezza dell'evento una commissione peritale presieduta dal dottor Carlo Luzzatti, sempre, dicevo, nel dicembre dell'80 consegnava una prima pre-relazione al Ministro dei Trasporti stesso, dicendo che era escluso il cedimento strutturale. Questo era un perito del governo, di una commissione ministeriale, escludeva nel dicembre dell'80 la possibilità del cedimento strutturale come causa, e diceva che permanevano soltanto la possibilità di un'esplosione o esterna o interna. Voglio dire, dal dicembre dell'80 era stata dichiarata, come dire, vergognosa questa verità del cedimento strutturale, pur tuttavia è rimasta per tutti gli anni successivi, tanto che soltanto dall'86, vi dicevo, è cominciata la nostra battaglia, è stato recuperato il relitto in fondo al mare, perché un uomo sempre delle nostre istituzioni, del nostro governo, in quel caso Giuliano Amato, pensò che fosse possibile trovare in fondo al mare, quindi ripescando il relitto, pezzi di verità. Pensate, bene, una volta che si è cominciato non ci si è più fermati, perizia dopo perizia si è arrivati a determinare la verità, ma insomma fino all'86 questa era la verità che gli uomini delle nostre istituzioni avevano consegnato al paese. E per questo io voglio sempre dirlo, nel 99, quando il giudice priore terminerà con le conclusioni che dicevamo prima, rinvierà a giudizio per alto tradimento, 289 del codice penale, i vertici dell'aeronautica, capo di stato maggiore, vice capo di stato maggiore, Zeno Tascio, che aveva raccontato firmando all'interno della commissione che si era formata, Italo Libica, per parlare della caduta del 18 luglio del MiG libico, e aveva raccontato balle, per l'appunto firmando che era caduto il 18 luglio, e il giudice priore riesce a dimostrare che così non era. Bene, tutte queste persone furono rinviate a giudizio per alto tradimento, più 60-70 avieri, che sono quelli che anche soltanto nello spettacolo di Marco Paolini, se qualcuno l'ha sentito, l'ha visto, lo può rivedere, avevano, come si sente dalle loro vive voci, raccontato nei vari siti radar, il personale militare, tante cose che, se ascoltate i giorni successivi, avrebbero detto quanto si era capito la notte stessa di quello che avveniva. Ci sono degli aerei in cielo, telefonate all'ambasciata americana, eccetera eccetera. Bene, per tutti questi comportamenti e per avere distrutto, dice il giudice priore, ogni carta, ogni elemento, tutto ciò che poteva servire per la ricostruzione dell'evento, tutto questo personale, dicevo, 60-70 persone, sono state rinviate a giudizio nel 99 per distruzione di atti veri, falsa testimonianza, eccetera. Bene, era il 2000 quando sono iniziati i processi, queste ultime 60-70 persone, tutto il personale, insomma, che stava nei vari siti radar e che aveva partecipato alla distruzione di ogni prova, non ha mai visto il giudice terzo, perché i loro reati, di cui erano stati ben individuati e rinviati a giudizio, erano dopo 20 anni già caduti in prescrizione. Dobbiamo anche sempre raccontarla questa storia da un punto di vista giudiziario, perché è importante, non è che non abbiano compiuto, hanno compiuto, ma siccome erano passati 20 anni, più o meno giustamente, io penso giustamente, quei reati erano già prescritti. Sono rimasti possibili da processare soltanto i reati di alto tradimento, per questo si è fatto il processo a Rebibbia, ai generali, perché quel reato prevede come pena massima l'ergastolo, e i reati che prevedono, i reati di strage quindi, che prevedono l'ergastolo, come tutti sapete, non si prescrivono. Per questo si sono potuti processare i generali dell'aeronautica, ma soltanto loro, perché il reato loro per il quale erano stati rinviati a giudizio era di tale gravità. È importante saperlo e capirlo, non è che non è successo niente a livello giudiziario, sono successe tante cose, ma siccome il tempo è passato, tanti reati poi sono andati, come capite, in prescrizione. Allora, oggi è importante ricordare tutto ciò, ricordare che anche, come diceva lei, in sede civile, proprio perché hanno accettato i tribunali civili a cui i parenti si sono rivolti per chiedere appunto risarcimenti del danno, dicevo, i tribunali civili, accettando la ricostruzione che in penale era stata fatta da giudice priore, quindi da quella sentenza ordinanza, le cause sono quelle, sono solo quelle e sono certe, nonostante revisioni e depistaggi anche attuali, ma non importa, ci sono sempre stati nella storia. Ci sono anche i negazionisti, no? Che dicono che non c'è stato Auschwitz e Mauthausen. Quindi voglio dire, andiamo avanti, la storia insegna, il giudice priore, scusate, il livello giudiziario nel nostro paese ancora in uno stato di diritto è quello che decide le cause e le responsabilità dei reati, e quindi a questo io mi attengo. Bene, detto questo, è evidente che anche in sede civile, riconoscendo la validità delle risultanze e delle conclusioni in sede penale, hanno appunto in questi ultimi anni, ormai passati in giudicato, quindi terzo grado, riconosciuto in sede civile la responsabilità del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Difesa nel non avere il primo garantito la sicurezza dei cieli, dei voli civili, e il secondo per avere i loro il Ministero della Difesa, i loro, come dire, attori principali, avere contribuito alla distruzione di tutte le prove impedendo la ricostruzione dell'evento. Per questo oggi sono risarciti, e l'Italia, come avete sentito negli ultimi tempi, perché questi processi vanno avanti per anni, perché l'Avvocatura dello Stato ricorre, quindi poi bisogna rifare, rinvia ad altre fa rivedere, quindi riapre anche altri livelli di procedure, e quindi insomma alla fine anche l'Italia, che è fallita proprio perché era stata riconosciuta responsabile dell'evento, è stata invece risarcita definitivamente in questi ultimi mesi, insieme a tanti altri procedimenti civili che sono terminati anche nei confronti di parenti delle vittime, ma ve ne sono ancora di aperti, e quindi molti vanno ancora avanti, proprio perché tante sono le persone offese dalla morte di 81 cittadini italiani.
Sì, e rimane ovviamente ancora, come diceva lei all'inizio, da sapere chi pilotava quell'aereo, quel caccia che appunto
lanciò il missile. Sì, certo, noi per fare memoria, mi piace anche ricordarlo, dato che ormai si può anche tornare a girare in Italia e muoversi dalle varie città, dalle varie località dove ogni cittadino abita, e allora vi invito davvero a venire tutti a Bologna oggi, domani, dopodomani, quando si può e quando potete, perché qui a Bologna abbiamo voluto riportare il relitto del 19 dell'Italia, ripescato in fondo al mare, come sapete, in due tornate, nell'87 e poi di nuovo nel 92, e è rimasto a Pratica di Mare, dove moltissimi forse l'hanno visto per televisione, ovviamente ricostruito quando serviva per raccontare la verità sulle cause. Una volta finiti i procedimenti in sede penale, come sapete, quindi dal 2005-2006 abbiamo potuto chiedere che venisse, perché qui avevamo allestito un luogo, il Museo per la Memoria di Ustica, venisse portato a Bologna. Così è avvenuto. Oggi c'è questo museo che raccoglie il relitto del 19, raccoglie anche l'importante, meravigliosa, di grande spessore, come dire, culturale, ma insomma anche emozionale, l'opera d'arte di un grande artista contemporaneo che si chiama Christian Boltanski, che ci ha aiutato, una volta che gliel'abbiamo chiesto, a fare memoria di quell'evento con la sua opera d'arte, con la sua installazione. Non voglio raccontarvela adesso, lo vedete anche sul sito e forse è meglio, ma vi chiedo davvero ai cittadini italiani che stanno ascoltando questa vostra trasmissione di venirci a trovare a Bologna, di venire al Museo per la Memoria di Ustica, che nell'occasione triste di questi ultimi mesi è stato anche chiuso e adesso ha riaperto, purtroppo soltanto il sabato e la domenica, ma insomma si può trovare l'occasione per venire a visitarlo. E questo potrà farvi capire quanta, così, quanto amore c'è stato in questa battaglia, il senso di riconoscimento che tutti noi a Bologna, ma insomma tutti i cittadini italiani, tantissime scuole, tantissimi studenti, tantissimi insegnanti stanno lasciando, è proprio quella di ricomporre attraverso questa visita la memoria, fare memoria, leggere, cercare di capire quello che ha potuto avvenire nel nostro paese, perché quel relitto è proprio il simbolo della nostra battaglia, il simbolo della verità che comunque è riuscita a trionfare nonostante le menzogne e nonostante i depistaggi, per l'appunto.
Bene, noi la ringraziamo infinitamente, anche questa radio ha seguito in questi 40 anni tutta la vicenda e la lasciamo ai suoi impegni. Grazie veramente tanto.
Grazie a voi e grazie moltissimo. Grazie, arrivederci.
Arrivederci a lei. E questa era Daria Bonfietti, presidente appunto del comitato di familiari delle vittime della strage di Ustica. Vi invitiamo anche a rivedere, perché è disponibile comunque, il film Il muro di gomma, alla cui sceneggiatura partecipò anche Andrea Burgatori, che fu proprio il giornalista in cui nel film si racconta proprio lo sviluppo della sua indagine, anche abbastanza complicata e avversata, ma ricostruisce almeno fino al 91 in maniera ineccepibile, perché l'anno di uscita del film, quello che accadde fino a quel momento. E comunque vi invitiamo nuovamente a consultare il sito www.stragi80.it, dove si parla appunto, c'è una documentazione infinita, audizioni, registrazioni eccetera. Una cosa che ho dimenticato purtroppo di chiedere a Daria Bonfietti, ma è questa ultimissima notizia di questa, diciamo, decrittazione, chiamiamola così, della scatola nera che fu ripescata quando si recuperò il relitto, in cui all'inizio si sentiva il pilota che diceva qua, adesso si sente la frase intera, guarda che cos'è, e quindi questa veramente, se ce ne fosse bisogno, è la prova che lo stesso pilota si accorse che stava accadendo qualcosa. E allora noi poi, come al solito, questa testimonianza la troverete sul sito di Radio Onda Rossa. Adesso vi lascio per qualche istante e al telefono fra poco il dottor Ernesto Burgio.